Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On The Road. On The Road che quest'oggi è a Milano. La Milano da bere è morta e sepolta da anni. Ora c'è la Milano degli apericena, quella che ha cercato di reinventarsi con l'Expo. Ma c'è anche una Milano fatta di tante periferie, di casermoni dormitori, di fabbriche svuotate e di capannoni sfitti. L'anima verace di queste periferie non è ancora morta. E realtà associative e iniziative private cercano spesso, con successo, di adeguarsi al terzo millennio. Durante le giornate di Book City, dal 16 al 19 novembre, il Festival delle Metropoli, di cui Radio Popolare è media partner, girerà per le strade di Milano per raccogliere e raccontare storie metropolitane. Radio Popolare in queste settimane sta dando il suo contributo, battendo alcuni bar della periferia milanese. Lì abbiamo effettuato delle registrazioni con avventori, ospiti che abbiamo chiamato al nostro tavolino del bar e che stiamo proponendo nelle puntate di Periferie, la trasmissione che va in onda lunedì dalle 13 alle 13.30. Quest'oggi vi proponiamo un tour nelle periferie milanesi proprio utilizzando scampoli di queste registrazioni. E partiamo da via Padova. Ecco, siamo in viale Padova, stanno arrivando i bianchini. Questi sono tre bianchi. Tre bianchi, ok. Fermi, ok. E un succo di frutta?
Sì, un succo di frutta.
Facciamo un giro di presentazione.
Sì, io sono Matteo Speroni, lavoro al Corriere della Sera, abito nella zona di via Padova da una ventina d'anni. Dal 1990 sono quasi 30 anni, sono quasi 30, come passa?
Io sono Luisiana e lavoro da Redolandia, che è un mercatino dell'usato in via Padova, e vivo in via Arqua, tra l'altro dal 2014, è nota via, ecco, della via Padova.
Ecco, sono arrivate le patatine.
Io sono Enrico, sono nato in via Padova, ho gestito per qualche anno la bocciofila, niente.
E conosci tutti, perché sei entrato e hai nitrito come prima cosa.
Perché si chiama Cavallo. Cavallo per via Padova è un mito, insomma.
Quando Cavallo.
Quel signore che è entrato col bastoncino, e quando lo si vede si va...
Allora, alle nostre spalle chiaramente tre macchinette. La gestione è di alcune simpatiche signore cinesi, sì, ok? Bar cinesi quanti ce ne sono in via Padova?
Quasi tutti. Tantissimi, ormai quasi tutti, sì, sempre di più. Quando appunto sono venuto a stare qua, direi forse nemmeno uno proprio, ma fino a 20 anni fa, adesso piano piano li hanno presi davvero quasi tutti.
Partiamo da una fotografia di quando sei venuto qua in via Padova.
Beh, questo qua era il classico quartiere di periferia milanese, con pochi stranieri. Mi ricordo che c'era il centro, la comunità eritrea qui dietro nella traversa di via dei transiti, c'era un bar eritreo, un ristorante dove io andavo, ecco, poi sì, c'era qualche straniero, ma erano soprattutto tutti italiani, e con le varie stratificazioni delle migrazioni, per cui molti italiani arrivati dal sud negli anni 60, eccetera. Era un quartiere che comunque presentava problemi simili a quelli di adesso per quanto riguarda fenomeni di criminalità o microcriminalità, piccola malavita. Non è che da questo punto sia cambiato molto, magari è cambiato qualche attore.
Io non ho messo la catena al motorino.
Non hai messo la catena al motorino? Vabbè, domani puoi andare dal concessionario e comprarne un altro.
No, cazzo, ragazzi, vado a metterla a posto. Enrico, invece la tua fotografia di 20 anni fa?
No, 20 anni fa, di più, io sono nato qua in via Padova. Niente, secondo me non è cambiato molto, nel senso che negli anni 60 c'era tutta l'immigrazione del meridione, perché c'era lavoro a Milano. e quindi si parlava calabrese, siciliano, raramente l'italiano, napoletano, qualcosa in milanese che c'è sempre stato. Oggi vabbè, si parla cinese, arabo, sudamericano, quindi sono cambiati gli idiomi, non è cambiata la gente. La gente è sempre gente che ha bisogno di lavorare, di vivere, quindi trova nelle periferie gli spazi per poter dormire, per poter vivere in un certo senso, e poi nella grande città quale Milano trova il lavoro. Succedeva una volta con i meridionali e succede oggi con gli extracomunitari.
Cosa faceva a cavallo 20 anni fa?
Non lo so, sai cosa ha fatto già a cavallo 20 anni fa. 20 anni fa c'era a cavallo, come c'era Pietro Caffè, si chiama Pietro Caffè perché beve dai 20 ai 25 caffè al giorno. Non so se riesca ancora a 80 anni, però era quella la sua media, si chiama Pietro Caffè di fatti.
Nei libri parlavi anche quasi di un aspetto a metà tra romanzesco e romantico di via Padova.
Ma sicuramente, io quando sono venuto a vivere qua già ero affascinato dalla zona, dal quartiere, perché è un vero quartiere popolare con tutta l'umanità e anche i servizi che ne conseguono. E poi piano piano, anche cambiando la gente, appunto arrivando anche gente da tutto il mondo, ho detto, io stando qua mi vedo tutto il mondo, conosco il mondo, stando fermo. E mi sono appassionato moltissimo, ho conosciuto tanta gente.
Ci fai un paio di esempi di un paio di persone?
Ah sì, beh, per esempio io ricordo la storia di un amico che, tra l'altro, molte di queste storie le ho trasportate con nomi, con pseudonimi, in un romanzo che ho scritto ambientato qua proprio, I Diavoli di via Padova. E per esempio un mio amico peruviano che è passato di qui per qualche anno, poi ha detto che sarebbe andato a Quarto Giaro, non si è più visto, perché un'altra delle caratteristiche qua, che a volte la gente sparisce, svanisce, magari o muore o finisce in carcere oppure emigra da un'altra parte, no? Per cui è strano, è anche un luogo anche di passaggio da questo punto di vista, che è interessante perché è in continuo movimento. Ecco, io ricordo questo mio amico peruviano che una volta per sbaglio ha salvato la vita alla mia ex moglie perché era stata molestata da degli altri peruviani eccetera, e lui ha preso la situazione in mano, ha preso lei che aveva le chiavi della mia macchina, l'ha messa sulla mia macchina, è passato, ha mediato, l'ha trattato, e quando è arrivata la polizia era perfettamente inutile ormai.
Enrico, i negozi quanto sono cambiati?
Beh, sono cambiati tantissimo. Qua c'era il signor Cesare il macellaio, c'era Giancarlo il salumiere.
Cioè qua dove siamo dentro?
No, in questa zona, però da via Predabissi a via Fanfulla da Lodi c'era Giancarlo, il Cesare il macellaio, c'erano due o tre panettieri, perché il pane una volta si mangiava molto, visto che i soldi non erano tantissimi. Qualcuno è rimasta Ferruccio della Torrefazione, è rimasto Gianni della Casa del Sapone, che sono due personaggi storici praticamente di via Padova. Poi il resto è cambiato tutto. Adesso ci sono macellerie arabe, giustamente, negozi cinesi che vendono di tutto, negozi del Bangladesh, che anche lì ogni ben di Dio. C'è il trasferimento, il Western Union, monete, così, perché giustamente uno lavora qua, manda i soldi alla famiglia, quindi i negozi sono cambiati completamente. Ne è rimasto qualche caposaldo, però è rimasto tipo Ferruccio della Torrefazione e Gianni della Casa del Sapone. E adesso ci sono i nuovi negozi, tipo quello della mia amica. Che
cosa si occupa il tuo negozio?
Il mio negozio, il negozio con cui io collaboro in realtà, si occupa di usato, per cui tutto il riuso dagli sgomberi e perciò la rivendita, diciamo, all'utenza, specialmente della zona. Cioè, in particolare comunque si tratta nel 95% appunto di queste nuove leve, come diceva Enrico, della zona.
Che cosa vende esattamente?
In particolare mobili ed elettrodomestici, materassi, per tutto quello che è, tutte le cose più pratiche, ecco, che si possono utilizzare per arredare una casa, in modo particolare, ecco.
Penso che sono di seconda mano?
Sì, di seconda mano, sì.
sì. Ma cosa fate? Andate a ritirarle e ve le portano?
Sì, entrambe le cose, esatto. Facciamo sia degli sgomberi sia appunto il ritiro in conto vendita.
È difficile fare una fotografia del cliente, di un cliente tipo, di un cliente medio, che cosa viene, che cosa cerca?
Il nostro forte, diciamo, sono i materassi e i letti, gli armadi, perciò tutto quello che veramente c'è di pratico, i frigoriferi, la lavatrice, tutto quello che appunto serve per poter arredare una casa e renderla il più confortevole possibile. Ovviamente entro solo il loro...
Facciamo due conti, per sistemare una cosa, mi serve un materasso, quanto lo porto via?
Dai 10 ai 30 euro.
Un frigorifero?
Ma il frigorifero può essere dagli 80 ai 100.
Ok, fanno 100 euro frigorifero e materasso, un tavolo e quattro sedie?
Anche quelle sui 100 euro, 10 euro le sedie più o meno.
200, una cassettiera per mettere le camicie, le magliette, le mutande?
Tra i 40 e gli 80.
Ok, 260 e un armadio per mettere il resto.
Anche sui 100, dai 100 ai 200.
Cioè, con meno di 400 euro ho sistemato la casa.
Barba all'Ikea.
Cosa dici? Meno di 400 euro?
Ma infatti no, ma da un certo punto di vista è eccezionale, perché ci sono delle opportunità qua che altrimenti non trovi, che nascono anche in base alle esigenze, cioè ovviamente, poiché non è un quartiere ricco, no? Evidentemente nascono anche dei servizi come quello di cui parlava lei, funzionali al tipo di popolazione, quindi si estende anche il mercato in un certo senso e va a coprire delle necessità. Certo, poi probabilmente il materasso è davvero la cosa più essenziale, perché qua purtroppo in questa zona, anche dove dalle parti dove abiti tu, ci sono delle case molto piccole dove ci vivono troppo immigrati, che vengono anche in un certo senso, come dire, sfruttati, perché per affittare un posto letto anche magari a 200 euro è tantissimo, e tu hai solo il posto letto, quindi poi ti serve il materasso e il letto a castello.
Cioè, il letto a castello va molto?
I letti a castello sono il blu, sì, esattamente, sono i più richiesti in assoluto. Sì.
C'è da dire che però è cambiata molto la realtà anche degli immigrati, no? Nel senso che prima si adattavano al 100%, oggi giustamente incominciano ad avere la loro famiglia, quindi la moglie, i figli, queste cose sono diventate più esigenti e ci si rende conto anche nei mobili, in queste piccole cose.
Cominciano a sviluppare un lato estetico, diciamo, un po' più, sì, ecco, un po' più completo, per cui, esatto, più raffinato, per cui prima si accontentavano magari del mobile anche un po' sgangherato, e adesso invece incominciano a volere, insomma, un mobile più solido, qualcosa,
cioè,
di
bisognerebbe fare una fashion week
di via Padova, sì, esatto.
Beh, comunque non ci siamo lontani, nel senso che questa nuova tendenza che hanno, diciamo, creato questi molti ragazzi che sono arrivati a abitare qui, che sono studenti o giovani professionisti, ci sono diversi architetti, qui dietro c'è un posto che è aperto che si chiama Salumeria del Design in via Stazio, Salumeria del Design, questo significa che la Fashion Week, no, comincia, ecco, questo gruppo che si chiama Nolo, che è, da un certo senso, è anche discusso dai tradizionalisti del quartiere, perché hanno paura della gentrificazione, no, cioè del processo di
espulsione dei vecchi abitanti
e sostituzione con un trend più modaiolo, appunto, più, ecco, in realtà io questo non credo che possa accadere, perché via Padova ha delle radici veramente antiche, è un quartiere popolare che ha stratificato i propri abitanti da più di un secolo, quindi io penso che al limite questo fenomeno possa servire a creare un altro valore all'interno della zona, perché appunto si creano anche posti, spazi e possibilità per dei giovani, anche perché qua gli affitti sono meno cari e le casi medita che in altre zone, per cui l'arrivo di giovani secondo me è una buona cosa.
Ecco, siamo una radio e quindi non possiamo mandarvi la fotografia degli avventori del bar, però girandoci a 180 gradi al tavolino di fianco a noi c'erano prima tre signore latinoamericane che sono state rimpiazzate, un signore forse latinoamericano anche lui, gli altri due no, gestire il bar abbiamo detto una signorina cinese, qualcuno che sembra invece arrivare dall'India, dall'Africa. Questa convivenza ogni tanto si legge sui giornali di scontri e...
Ma no, ma secondo me è ottima veramente, perché a pensare a tutte le culture, le abitudini, i trascorsi che si stratificano, sovrappongono e scivolano uno sull'altro in questa zona, se dovessero essere prevalenti le frizioni o le comunità chiuse, avremmo una rissa, un disastro al giorno, un morto al giorno. Invece qui tutto scorre molto tranquillo. Quegli episodi delle cronache riportano le cronache sono davvero quelli molto gravi, saltuari, cioè come in qualunque, se poi andiamo a vedere in tante zone della città succede l'omicidio una volta ogni 8 anni, no? Perché qua si sta parlando di questo. E quindi io credo che sia anche un ottimo modello di laboriosa, faticosa ovviamente, impegnativa ogni giorno convivenza.
Una cosa molto colorita quando fanno le feste, sudamericani da una parte, cinesi dall'altra, cioè ne vedi di tutti i colori veramente qua, e visto che abbiamo tutti la pelle di un colore diverso, è giusto che sia così, insomma.
Certo. Nella bocciofila, le bocce giocavano solo gli italiani o...?
Sono riuscito a fare giocare anche un buddista che mi ha battuto con la tecnica Shaolin.
Cioè il buddista va appunto no, col lancio...
Forse non hai capito, era proprio un monaco buddista, è andato appunto con la mente, quel bastardo.
Ci sono dei gusti particolari, delle richieste particolari che ti vengono fatte a seconda delle diverse provenienze dei... gli avventori del negozio?
I sudamericani cominciano a essere attratti anche dall'oggettistica, in particolare quello che le nostre nonne amavano 40 anni fa, le tazzine da caffè, le belle cose da mettere in vetrina, ecco. Gli altri sono un po' più, orientati soprattutto verso il mobile, in genere gradiscono comunque dei mobili solidi e insomma dei bei, non con particolari richieste in questo senso.
E sto innamorato di quattro baby, sempre me dan lo che quiero, chiquen quando yo le digo, ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera, la otra medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro baby, siempre me dan lo que quiero, chinguen cuando yo les digo, ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera, la otra medio psycho y si no la llamo se desespera.
Y estoy metido en un lío, a todas yo quiero darle, me tienen bien confundido, ya no sé ni con cuál quedarme. Y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien, todas quieren chingarme encima de billetes de 100. Me tienen en un patín, comprando en San Valentín. Ya me salieron más caras que un reloj de Luis Hernaldín. Es que la pipi es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa. Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan.
Radio Popolare, stiamo ascoltando un file registrato in un... in quello che Matteo è un po' un topos di via Padova. Siamo nella piazzetta, non so neanche come si chiama, però ci sarò passato di qua.
La rotonda,
questa non ha neanche un nome.
No, perché è una rotonda, sì, dove si incrocia via Padova con Preda Bissi e Giacosa. È una rotonda, però è vissuta, come vedi, un po' come una piazza, potrebbe essere, come dire, un largo, non lo so. Comunque non ha un nome, per tutti è la rotonda.
Io chiuderei chiedendo a un'altra storia di un altro personaggio di via Padova, sceglietelo voi anche la collocazione temporale.
Ma guarda, mi viene in mente il ragazzo Khan del Bangladesh, che ha un posto che si chiama, qua in via dei transiti, che si chiama Coco, che è come sul nome di suo figlio, che arrivò, dunque quel posto lì prima aveva una sola luce di negozio, era una latteria italiana gestita da un signore che poi decise, che era tra l'altro sposato con una sudamericana, decise di andare in pensione, lo rilevò un ragazzo del Bangladesh, Jackie, ma era frequentato da sudamericani che bevevano in modo esagerato, per cui aveva un sacco continuamente un sacco di problemi. problemi. Poi è arrivato quest'altro suo paesano, mi dicono loro Can, ha rilevato il bar ed è riuscito con dolcezza, piano piano togliendo l'alcol gradualmente dal bar, a trasformarlo, ha comprato altre due luci di negozio e ne ha fatto un ristorante dove si mangia molto bene, specialità del Bangladesh e Filippine, perché sua moglie è filippina, ed è una bellissima storia secondo me di crescita del quartiere.
Sottofondo la macchina del caffè. La macchina del caffè di che locale, signora?
Latteria Mafucci.
Latteria Mafucci, allora velocemente una descrizione: tavoli a quadri rossi e bianchi, e per uno che fa la radio mi sembra di essere in un piccolo paradiso. Quante radio ci sono qua, signora?
Allora, qui non io ne ho, qui ce ne sono 24, però ne ho ancora in cantina. Ne ho circa 30-40, credo, più o meno, sì.
E prima usciva una canzone che sembrava arrivare da una radio di altri tempi, un po' come quelle che sono esposte qua.
Ma... sì, no, questa credo che sia Radio Z, credo.
Intanto presentiamo anche chi altro c'è al tavolo.
Ciao, io sono Gina Bruno dell'Associazione Nuova Armenia.
E io sono Sara Neger dell'Associazione Asnada.
Torniamo in trattoria, che poi è una latteria.
Io qua sono dall'88, sono 29 anni. Noi, questa qui l'abbiamo lasciata appunto, la ragione sociale, abbiamo lasciato sempre Latteria Mafucci perché era una latteria. Poi diciamo che noi poi l'abbiamo trasformato, facciamo da mangiare a mezzogiorno e soprattutto la sera. La sera creiamo un ambientino un po' particolare con le candele, luci soffuse.
Siete ristoratori da sempre o prima avevate altre attività?
Il ristoratore era mio marito, perché lui viene da una famiglia di cioè ristoratori, avevano giù in Sardegna, avevano dei bar. Io solo la passione della cucina. Ci siamo incontrati, forse casualmente, non credo troppo al caso, e a me piaceva la cucina, a lui piacevano i bar. Perché lui ha lavorato per 18 anni all'ATM.
Ah, l'ATM.
E io invece ero a casa con i bambini. Quando i bambini poi sono diventati grandi, ho iniziato a pensare di iniziare a lavorare. È venuto fuori questo localino che era la metà di questo. E c'era un nostro amico, che avevamo le figlie uguali, della stessa età.
Sempre stata in Bovisa o siete arrivati da altre zone di Milano?
No, noi siamo io sono arrivata da Napoli, sono sempre stata qua in questa zona, d'Ergano, poi mi sono spostata in via Mafucci. Sì, anche mio marito, lui è sempre abitato qui in via Mafucci.
La saper che il mondo è il disa, ma Milano è un gran Milano, Porta Chica e la Bovisa, che dintorni propri sa, e la nebbia, che bellezza.
La sapur che il mondo è disa, che è una celeberrima canzone di Giovanni Danzi, è una canzone che parla anche della Bovisa, l'ha mai sentita? Quella Radio Z non la metto mai.
No, questa no. Forse l'ho sentita, non mi è nuovo il titolo, probabilmente l'ho sentita.
La vecchia canzone. Correvo se c'erano delle canzoni che parlavano della Bovisa, ho visto i Calibro 35 per andare invece, gruppo giovanile di adesso che fa tipo musica per colonne sonore di film violenti. Ma violento questo quartiere?
Ma una volta aveva una brutta nomina, invece adesso no, è tranquilla come zona. No, va bene, forse perché è arrivata all'università. No, ma adesso è tranquilla. Adesso voglio dire, noi ci siamo qui da 29 anni, non mi posso lamentare, lavoriamo abbastanza bene. Sì, vabbè, stranieri ce ne sono, per carità, ma meno male che ci sono. No, lavoriamo abbastanza molto.
Questo
bene.
Meno male che ci sono un po' fuori moda. Adesso tutti dicono il contrario.
Ma per carità, ma scherzo, se non ci fossero gli stranieri qua, dove sono gli italiani? Non vogliono fare figli. E niente, poi, cioè, io lo dico, mi dispiace, sono una meridionale anch'io, ma gli italiani certi lavori poi non li vogliono neanche fare. E quindi anch'io mi avvalgo un po' degli stranieri. Le signore che ho in casa, che mi puliscono casa, sono persone dell'est.
Cucina è lei?
Cucino io.
Adesso andiamo in cucina, sì, ma mi incuriosiva la faccenda che qua nel quartiere, oltre alle fabbriche, non so, come la Candiani che faceva l'acido solforico, c'è anche una storia legata al cinema, perché c'erano degli studi cinematografici, tutti conosciamo Cinecittà a Roma, ma prima di Cinecittà c'erano degli studi cinematografici. Lei si è mai imbattuto, ma è mai passato di qua qualche Cary Grant? Non lo so chi è passato.
Cary Grant, no, per carità. No, io conoscevo il titolare, il proprietario di questo capannone grande dove facevano
si ricorda come si chiama?
Film, oddio, Silvio, tu ti ricordi come si chiamava? I film che facevano qua, lo stabilimento.
Lo studio cinematografico.
Come si chiama?
Armenia si chiamava.
Sì. No, li ho conosciuti un po' di persone. Beh, qualche personaggio l'abbiamo avuto anche noi qua.
Tipo me ne racconta uno.
Beh, una hollywoodiana, le posso dire, Greta Scacchi.
Ah, beh, buttala via. Cioè, mica paglia.
No, ma per dire un personaggio, poi Cochi e Renato, Franz, Ale Franz, la Sandra Mondaini, Fausto Puglisi. Che ancora...
Quelli venivano qua in latteria?
Sì. La Sandra Mondaini no, la Sandra Mondaini è passata una volta, ma ha mangiato mezzogiorno, poi basta, non l'ho più vista. Ma Ale Franz li vedo spesso.
Listening to Radio Popolare Periferiere. Thank you for listening.
Ma, parlavamo del capannone, l'Armenia e di questo giro di... Non era un capannone?
No, era proprio una casa cinematografica con tutta la struttura.
Quadri di
sposa, credo. Sì, che adesso hanno fatto dei palazzi.
Adesso c'è la casa ecologica.
Sì. Dicevi?
No, credo che ci fossero tipo 10.000 metri quadri di studi di posa, molto innovativi per l'epoca, avevano anche questo sistema di luce naturale per poter fare delle riprese, era una cosa molto grossa.
Tu prima presentandoti ti sei qualificata come?
Gina Bruno dell'Associazione Nuovo Armenia.
Ecco, l'Associazione Nuovo Armenia forse che ha a che fare con questi studi cinematografici di cui stavamo parlando.
Sì, perché l'idea nostra è di ricostruire un cinema di quartiere e abbiamo voluto dar lustro appunto a questa memoria, a questa vocazione cinematografica che ha la Bovisa e Bergano, e quindi l'abbiamo chiamata così per questa ragione, perché la nostra idea è quella di creare una sala cinematografica che proietti film rispecchiando le varie anime che compongono il quartiere, e quindi abbiamo presentato un progetto e abbiamo vinto attraverso un bando dell'assessorato delle politiche sociali l'assegnazione di una cascina che è qui in Via Livigno. Quella era la zona degli infettivi, sì. Il parco di Via Livigno, dove venivano curati, credo, i lupi, i lebbrosi, inizio Novecento, probabilmente, un parco molto antico, i tubercolotici. Sì. Tutte le mura del parco erano le mura in cui venivano curate queste persone infettive, e la cascina serviva anche per la coltivazione, perché ci fosse meno scambio possibile tra il fuori e il dentro, e quindi era un'area completamente autonoma.
E quindi lì dentro andrete a realizzare una sala cinematografica?
Lì dentro c'è una cascina molto grande, che erano le ex stalle di Villa Nau, che oggi è la sede del Municipio 9, e ci faremo molte cose, sarà un centro culturale di fatto, con un bar foyer per l'incontro e per gli eventi culturali, una piccola sala cinematografica di quartiere e un'area di ricerca pedagogica con una scuola gestita dall'associazione ASNADA.
Ah, scusate, ma è arrivata la fotografia di Greta Scacchi.
Ma è bellissima.
Ma è una bella donna.
Sì.
Adesso sul cellulare.
Sì, è molto affascinante, in effetti.
Sempre le preghiere. pronti sempre fino a 10 e preghi ancora che non tocchi a te decidere.
Radio Popolare On The Road, quest'oggi a Milano, per la precisione nelle periferie milanesi, una puntata che nasce perché durante le giornate di Book City dal 16 al 19 novembre il Festival delle Metropoli, di cui Radio Popolare è media partner, girerà per le strade di Milano per raccogliere e raccontare storie metropolitane. Radio Popolare in queste settimane sta dando il suo contributo battendo alcuni bar delle periferie milanesi e noi vi stiamo proponendo scampoli delle registrazioni che abbiamo registrato appunto al tavolini dei bar. Siamo al Kiss Bar a Rogoredo. Ma innanzitutto la prima cosa che vedo con piacere, non vedo macchinette mangia soldi, ma ne parliamo dopo. C'è il calcio balilla. Facciamo un giro di presentazione.
Alberto Tavazzi, residente.
Io sono Mavi Gatti e mi occupo della comunicazione della rete Valle dei Monaci.
E poi c'è il gestore del bar che si chiama
Carlo,
a cui chiederei un caffè, se non avete niente contrario. Io, so voi.
Sì, un caffè macchiato.
Ottima idea, caffè macchiato.
Tre caffè.
Quattro caffè.
Siamo in via Monte Popera. Questa via è rimasta abbastanza simile a se stessa.
È così da tanti anni, cioè da quando è nata sostanzialmente, cioè dai primi anni del secolo. E il primo tratto è esattamente uguale e il secondo tratto un po' più recente, degli anni 60.
Doveva essere con noi anche un giornalista di Sky che ieri hanno mandato in missione a Roma e quindi non c'è. Grande palazzo di Sky, un po' il tratto distintivo della nuova Rogoredo.
Sicuramente sì, cioè rientra in quello che è tutto il progetto del quartiere Santa Giulia, e quando si esce dalla metropolitana si arriva con il treno in stazione. Prima si vedeva lo stabilimento Radaelli, oggi si vede i tre edifici di Sky.
Partiamo dalla Radaelli, era la Rogoredo di una volta.
Acciaierie Radaelli sono la storia di Rogoredo di fatto, cioè nel senso che Rogoredo ha una storia agricola. Da un certo punto, dal 1890, sono arrivate le acciaierie in quanto qua c'era abbondanza di acqua, come tutto sud Milano del resto, e è arrivata l'acciaieria, gradualmente ha cominciato a costruire attorno allo stabilimento le case degli operai, e da lì sono tutta nata una serie di organizzazioni, le cooperative degli operai che hanno costituito altre realtà del quartiere, per cui per 70 anni, 80 anni la Radaelli è stata il punto fermo del quartiere. Fino ai primi anni 60 tutte le famiglie di Rogoredo avevano almeno un componente, se non due, che lavorava alla Radaelli.
Scusa, sono arrivati i caffè, io approfittavo della presenza del padrone di casa per chiedergli una cosa. Mi ha incuriosito questo manifesto che c'è fuori, mi può dire che gioco è? Scusi, se andiamo fuori un attimo, leggo sulla copertina Dr. Y, creativa. Si gioca anche in Spagna, Venezuela, Italia, Polonia, Portogallo. Che cosa diavolo è?
È un gioco, praticamente un quizzone, dove ogni tavolo ha la sua squadra e ognuno ha la sua pulsantiera, c'è una cultura generale, tutte domande di cultura generale, e chi vince dei premi che sono messi in ballo da questa associazione oppure dal Kiss Bar stesso, che possono essere ciupiti, birre, un bacio dalla cameriera, tutte queste cose.
Ma cioè, non vedo le macchinette mangia soldi,
No. Noi siamo sempre stati contrari a questa cosa e abbiamo una bella clientela che varia dai 20 anni ai 50-60, anche per questo gioco, perché è molto seguito anche da persone di una certa età, non solo da ragazzi.
Anche uno splendido berceau, complimenti.
Perfetto, quello lì è da sempre, è da 100 anni che è lì. Noi siamo qua solo da 60 anni e continuiamo.
Solo da 60 anni, perfetto, grazie mille.
A mio modesto parere qualcosa non va nelle periferie del mondo. A mio modesto parere qualcosa non va.
mio modesto parere qualcosa non va. Nelle periferie del mondo, a mio modesto parere qualcosa non va. Dentro di noi.
Dicevamo della Redaelli e di una mitica figura, quello del dottor Pasetti.
Molto più che mitica, nel senso che era il dottore della fabbrica. Aveva uno studio a Rogoredo, che era uno studio di medico condotto, ma era il medico della fabbrica della Redaelli, così come lo era tra l'altro anche degli Innocenti a Lambrate. Però qui ha fatto delle operazioni veramente importanti, nel senso che finché lui è stato il medico della fabbrica e abitava di fatto all'interno della fabbrica, è riuscito a organizzare tutta una serie di laboratori che erano accessibili a tutti i dipendenti, ma anche a tutto il quartiere. Questo è il valore, ad esempio, della Redaelli, in cui io da piccolo facevo gli aerosol a Rogoredo. Oggi non saprei neanche dove andarmeli a cercare, dove fare gli aerosol. Si potevano fare le radiografie, si potevano fare tutti i tipi di esami.
Ma non in quanto figlio di dipendente,
no,
della Redaelli.
Io sono uno di quelli che dicevo, da fine degli anni 60, io sono arrivato a Rogoredo nel 62 come figlio di dipendente della Montecatini, che è al di là della Redaelli confinante, e che ha fatto un primo blocco di case, sono 86 condomini, come Montecatini, e lì eravamo tutti figli della Montecatini. Infatti credo quando andavo a scuola tutti nella mia classe erano tutti figli delle Redaelli, sostanzialmente di papà o le mamme lavoravano in Redaelli, papà soprattutto, e la piccola comunità nostra di Montepopera, la nuova abitazione degli inizi anni 60, erano della Montecatini, ma eravamo una realtà appunto esterna. Tutti questi servizi hanno funzionato sostanzialmente fino alla chiusura dello stabilimento negli anni 80.
Faceva anche delle visite a domicilio, un tratto distintivo d'eleganza che mi hanno raccontato è che non si lavava le mani, ma chiedeva un profumo per pulirsi le mani.
Faceva anche questa cosa, certo. E cosa importante del dottor Pasetti, cioè tutti i medici che hanno poi aperto gli studi a Rogoredo e che ormai sono anche già andati in pensione, hanno tutti iniziato con il dottor Pasetti, cioè con un affiancamento al dottor Pasetti per poi mettersi in proprio, aprendo un proprio studio. Per cui erano tutti figli sostanzialmente, tutti i medici di Rogoredo fino a 10 anni fa erano tutti figli del dottor Pasetti.
Per cotanta figura c'è stata anche una raccolta di firme per dedicargli una via.
C'era stata, ma per ora non è successo nulla. Invece la cosa importante è che invece è stata fatta siamo riusciti a ottenere come abitanti di Rogoredo di avere un luogo dedicato alla ceria Redaelli. Quello sì, al primavera, dopo 4 anni di richieste, il luogo dove escono le persone nella stazione ferroviaria, dall'MM, si chiama adesso Largo Redaelli, da metà giugno.
La fermata del metro prima di Rogoredo è Porto di Mare. Porto di Mare, qua viene in mente un aneddoto di tanti anni fa, quando appunto c'era ancora l'acqua, di quando era non un mare ma qualche cosa che ci andava vicino, perché c'era anche un bagnino che abitava proprio a Rogoredo, non so se tu hai avuto modo di conoscerlo, che portava le sdraio, e l'aneddoto era quando uscì per la prima volta in edicola Il Giorno, che era il quotidiano di proprietà dell'ENI, e fu il primo giornale a pubblicare delle fotografie a colori. Uscì con una fotografia in prima pagina di due pescatori che al Porto di Mare avevano pescato un grande siluro e lo tenevano in mano, un pesce siluro. Il dettaglio era che uno dei due pescatori era un dipendente dell'ENI che era in malattia, e quindi la fotografia con il suo pesce siluro gli ha costato il posto di lavoro. Se dal Porto di Mare non andiamo verso Piazzale Corvetto ma attraversiamo quello che una volta era il mare, dove arriviamo?
Arriviamo in un'area che si chiama da tempo Valle dei Monaci, per la presenza innanzitutto di una serie di abbazie che hanno dato questo nome, che Regione Lombardia insomma ha voluto dare a questo territorio, che va dal centro di Milano in realtà.
Un secondo, chiedo qua all'indigeno di Rogoredo se mi apre lo zucchero, perché con il microfono in mano non riesco a zuccherare il caffè.
Da San Lorenzo alle Colonne, dove parte la Vettabbia, che è ancora interrata per lungo tratto, si arriva a Corvetto, e da Corvetto verso Chiaravalle invece la Vettabbia finalmente è libera, la vediamo, e adesso la vediamo anche abbastanza pulita perché c'è il depuratore di Nosedo, prima non era così, e prosegue fino a Chiaravalle e poi fino a Melegnano, dove si interseca col Lavro. Tutto questo tratto segnato dalla Vettabbia si chiama Valle della Vettabbia, appunto chiamata anche Valle dei Monaci. Noi abbiamo ripreso questo nome più che altro per dare anche un'identità a questo territorio e anche alle realtà che lo abitano, perché da molti anni, grazie ad alcune realtà che vivono lì e abitano il quartiere da tempo, quindi Nocetum, il depuratore stesso di Nosedo, la cooperativa La Strada, ma anche le associazioni di Chiaravalle, ad esempio il borgo di Chiaravalle, le associazioni di Terzo Paesaggio, sono veramente tante le associazioni che da anni si sforzano di realizzare anche delle attività insieme per portare finalmente una nuova vita a questo territorio che è bellissimo. Sta nel Parco Agricolo Sud Milano, il nuovo verdissimo, cioè il Parco Agricolo Sud Milano, c'è cioè il nuovo Parco della Vettabbia che è proprio stato realizzato come compensazione ambientale quando è stato realizzato il depuratore ed è adesso stato ampliato lo scorso anno dal comune. È un bel parco, è l'area agricola più vicina al centro di Milano, quindi ha un territorio, è un territorio verdissimo, è un territorio ricchissimo perché appunto in un tratto minimo c'è l'abbazia di Chiaravalle, l'abbazia di Mirasol, l'abbazia di Viboldone, cioè dei tesori anche culturali e artistici notevoli. Ma non solo, perché c'è ad esempio una scuola come Lizzo Salvesteiner, cioè ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, c'è un'immigrazione molto forte, importante, che porta tantissimi ragazzini e ragazzine nelle scuole del quartiere, per cui è un territorio estremamente, anche a Chiaravalle stanno tornando persone ad abitare, addirittura appunto in rete, in questa rete c'è anche Quausi in Chiaravalle che sta realizzando appunto nella Cascina Gerola, che ancora è un rudere, ma stanno iniziando, dovrebbero iniziare a breve i lavori, ci sarà un co-housing, cioè c'è voglia anche di riabitare questi luoghi che sono molto belli, più lontani dal traffico cittadino ma molto vicini alla città.
Prima accennavi tra le tante organizzazioni a Nocetum, qual è la sua attività?
Nocetum è stato un po' il cuore di tutta questa rete e le sue attività sono varie, ma sono principalmente due. Da un lato si occupa di assistenza e attività con giovani, con mamme con bambini, quindi ospitalità insieme al Comune di Milano e alla Caritas, mamme con bambini che straniere che riescono a trovare con Nocetum un primo inserimento, e poi un'attività fortemente ambientale, addirittura sia di cultura ambientale sia anche di agricoltura, cioè adesso Nocetum ha avuto a fianco della sua cascina, che è Corte San Giacomo, un nuovo terreno affidato dal comune dove appunto che vuole rendere in parte agricolo, quindi ha realizzato una cucina, ad esempio una cucina professionale per far lavorare le donne che lì riesce a formare in modo che possano avere una prima possibilità, una chance lavorativa. E lì di fronte, proprio di fronte a Nocetum, a Cascina Corte San Giacomo, c'è la Cascina Nosedo, c'è la ciclofficina Fucine Vulcano, ci sono feste, laboratori per i bambini. Due settimane fa, quando c'è stato l'attività di Cascina Aperte, lì è stato il polo e da lì ad esempio gli amici di Terzo Paesaggio sono arrivati a fare una bellissima attività molto particolare, perché con un collettivo di artisti finlandesi hanno inventato questo Safari delle Renne, per cui dopo una giornata di laboratorio,
uno che ascolta il Safari delle Renne pensa quelli sono passati dal boschetto che c'è qua a Rogoredo per vedere il Safari delle Renne. Scusa, il boschetto di Rogoredo, per chi è fuori zona vogliamo ricordare, è uno dei punti di spaccio più
importanti della Lombardia, è uno è ormai da qualche anno un luogo di spaccio, di consumo, è un luogo a parte, un luogo separato dove e si entra solo se ti si fa entrare, cioè nel senso che ci sono le guardie che controllano il territorio, c'è tutto lo spazio, ci sono le piazzette,
guardie dello spazio
e sono le piazzette dove si può acquistare, dove si può consumare e dove si può rimanere, anche perché c'è gente che ci sta.
Qua il dibattito è aperto sul
e quindi
fare.
C'è questo boschetto, è un problema molto grosso sicuramente.
Dell'assessore, tagliamo le piante, eliminiamo il boschetto, è lì il problema?
Il problema non è quello, perché comunque il boschetto adesso è solo una piccola parte, perché di boschetti intorno a Rogoredo ce ne sono meno 3 o 4, adesso non ce n'è solo uno, c'è quello di Porto di Mare, ma che è tra l'altro una porzione piccolissima dell'intero Porto di Mare, e poi ce ne sono altri, cioè nelle sedi autostradali, nelle sedi ferroviarie, cioè nel senso che ci sono tutti dei punti morti, dei punti bui che sono utilizzati come centrale dello spaccio, e il tutto è collegato comunque a a questo potenziamento enorme che c'è stato della ferrovia, cioè lo snodo di Rogoredo è uno snodo fondamentale, perché arrivano tutto, arriva a Rogoredo, ormai dalla piccola stazioncina che avevamo, adesso è una stazione veramente importante, rilevante, abbiamo Italo, Freccia Rossa, tutti i treni del passante che vanno verso il sud, quindi sia Pavia, in direzione sia Pavia che Bologna, abbiamo l'altro,
insomma, è stato scelto con criteri,
per
come
cui
posto
è sicuramente di un luogo importante.
Ma tu confermi che questa operazione della Safari delle Renne non sono passati dal boschetto, perché verrebbe sospetto.
Era un dubbio che avevamo avuto anche noi all'inizio quando ci hanno proposto questa attività, invece poi abbiamo scoperto che era veramente, come lo chiamano loro, un safari performativo, cioè una performance a cielo aperto che consentiva a persone che non avevano, che abitano a Milano ma che mai erano stati al di là di Viale Omero, di scoprire in una maniera anche originale e simpatica un territorio, cioè tutto il parco della Vettabbia fino a Chiaravalle, la cascina San Bernardo, cioè attraversare un territorio scoprendone delle bellezze totalmente sconosciute.
Vicino l'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano è Benfica, Milano che fatica.
Radio Popolare, on the road, che quest'oggi è nelle periferie milanesi.
Quando passa piange ci rimane male.
Dopo essere stati in via Padova, alla Bovisa e a Rogoredo, chiudiamo la puntata odierna con un salto al Giambellino. Quest'oggi, per quanto riguarda le puntate che stiamo registrando sul campo, anziché avere l'istino di un classico bar, abbiamo l'istino di una macelleria.
Sì.
Innanzitutto buongiorno al padrone di casa, al signor Vito, e poi Filopat, che ci ha raggiunto, autore di un libro dedicato proprio al Giambellino. Si chiamava?
Nella Tana del Drago. Nella Tana del Drago, che era proprio nel un chiamo alla famosa canzone di Gaber, no? Che però era anche nello stesso tempo il drago della periferia, no?
Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Signor Vito, qua siamo in un mercato comunale e direi che la storia che ci deve raccontare è come questi mercati comunali, che in altri angoli della città hanno sostanzialmente chiuso i battenti e hanno stravinto i centri commerciali, qua invece la storia sembra che sia andata diversamente.
Ma si punta a una riqualificazione di questi mercati comunali in concomitanza con quelle che sono le decisioni dell'assessorato nuovo del Comune di Milano. Si spera che attraverso dei consorzi che prendano in mano la gestione di questi mercati si arrivi a una riqualificazione, una rimessa un po' a norma di tutte quelle che sono queste strutture che col tempo si sono lasciate andare.
Ecco, tra l'altro è arrivato anche un altro ospite che si siede intorno a questo tavolo, a cui diamo il benvenuto e a cui diciamo di presentarsi.
Buongiorno, grazie, sono Luca di Dinamoscopio e siamo qua.
Signor Vito, mi racconta, lei da quanto tempo è qua in questa struttura?
Io sono qui dal 1981.
Le spiace se facciamo una camminata a fronte, dicevamo, del listino
che è diversa. A me quello che ha incuriosito è: che cosa diavolo è questa roba qua? Questa carne trita lì a mollo?
Questa è la nostra tartare, che è uno dei nostri, per rimanere in tema, cavalli di battaglia. Carne cruda condita con dei prodotti di qualità e viene somministrata cruda, viene venduta da consumare a casa ma anche somministrata qui in griglieria da noi.
Cavallo di battaglia perché non l'abbiamo ancora detto, ma la specificità della macelleria è che c'è molta carne di cavallo.
Sì, la mia è una macelleria equina in tutto e per tutto. Poi all'interno del mercato abbiamo,
c'è tutto quello che vedo qua nitrisce?
È tutto, sì, è tutto puro equino. Poi all'interno del mercato abbiamo altre merceologie come la carne bovina, ovina, caprino, abbiamo salumi e formaggi, abbiamo un ortolano, abbiamo prodotti pugliesi, la panetteria e come si addice a un mercato comunale di zona.
Che stia periferia, che te spezzo cuore, chi ne malinconia, dove l'amore non basta, la gente protesta.
Con Dinamoscopio ci eravamo già incrociati proprio per le storie di evoluzione di questo quartiere. Io ti chiedo di raccontarne cominciamo a raccontarne una significativa.
Cominciamo a raccontare quella di Vito, che ci racconta di essere un macellaio di carne equina. In realtà noi l'abbiamo conosciuto una decina d'anni fa, io credo stavamo facendo un film e un libro, tra l'altro con Marco che è qua, per cui mettiamo insieme tutte e tre le storie. E noi siamo entrati in questo mercato e la cosa che lui ci racconta è che al suo banco in realtà ciò che fa è anche stare insieme alle persone del quartiere, sia all'interno del mercato che nella piazza vicina, no? Via Odazio ha una storia, ad esempio, di spaccio negli anni 70, oggi è un luogo dell'immigrazione, e Vito ci racconta nel dettaglio la storia di questo quartiere. E allora noi ci affasciniamo di questo lavoro, che vuol dire stare dietro al banco, ma vuol dire anche avere un banco che si affaccia su una periferia, quella del Giambellino Lorenteggio, e iniziamo così un po' a lavorare insieme. In quegli anni c'era in ottica la dismissione del mercato Lorenteggio, che oggi, come dire, invece è stato ristrutturato e al quale vi invitiamo a venire anche per mangiare la carne di cavallo, anche per, insomma, frequentare alcune iniziative culturali come la ludoteca linguistica.
Ecco, anche perché, diciamo, ci sono dei tavolini dove si può anche consumare direttamente, per esempio quella carne cruda che mi diceva prima.
Ma anche carne grigliata al momento. Noi adesso abbiamo iniziato da quando c'è stato l'Expo a Milano a grigliare la carne qui all'interno del mercato, e la gente viene e consuma il prodotto direttamente qua da noi.
Marco, tu dicevi quanto è cambiato.
No, io volevo dire, Vito rappresenta un po' l'anomalia del Giambellino, perché è una macelleria equina che ha centinaia di prodotti qui, è unica a Milano, e quindi per la periferia il Giambellino è proprio una cosa unica. Non a caso da Vito ogni tanto, se tu vieni qui che vuoi comprare della carne di cavallo, ti tocca fare una coda, almeno adesso non lo so perché è diventato qualcosa di galattico bellissimo che non avevo mai visto neanch'io prima della ristrutturazione, ma prima c'era da stare magari due ore prima di essere servito, perché vengono dappertutto. Quindi è un po' simbolo di questa periferia un po' strana, che non diresti mai che uno deve fare dalla Bovisa, da Mecenate, e venire fino a Giambellino a comprare la carne buona. Ecco, secondo me è proprio questo, che non soltanto chiaramente per quanto riguarda Vito, ma ha tante caratteristiche molto originali questo quartiere, da salvaguardare, soprattutto adesso che arriverà il metro, speriamo che questa, diciamo, microclima originale riesca a resistere lo stesso anche all'arrivo del metro.
Prima facevi riferimento al cambiamento della composizione sociale del quartiere.
Beh sì, il quartiere nel suo tempo è cambiato parecchio. Questo Giambellino Lorenteggio nasce negli anni 40 e nasce per accogliere da una parte le popolazioni che venivano dalle guerre d'Africa, dopo la seconda guerra mondiale, dall'altra parte per accogliere le popolazioni del sud che vengono a lavorare nelle fabbriche. Ora, come dire, sono un po' desuete sia l'uno che l'altro, per cui il quartiere ha cambiato paradigma. Oggi possiamo dire che è un po' un porto di mare rispetto alle popolazioni migranti, e quindi è cambiata la composizione sociale, è cambiato anche il reddito, non tanto rispetto al fatto che qui abitano le persone che hanno più difficoltà economica, ma è cambiata la pasta sociale della povertà, però nonostante questo, come dire, è un quartiere con i suoi problemi anche di divisione sociale, di spaccatura all'interno. Pensiamo ad esempio alle comunità nazionali che si frammentano fra di loro. Ciononostante è un quartiere che rimane molto vivo, no? La storia di Vito lo racconta, ma la storia di Vito è paradigmatica tra una, gli altri commercianti, il laboratorio di quartiere Giambellino Lorenteggio, che raccoglie le associazioni che si attivano a fare iniziative attraverso questi strumenti. Ad esempio il mercatino, ma anche il vicino quartiere di edilizia popolare, che dovevano essere demoliti entrambi, hanno una storia comune, quella delle ruspe in arrivo, ruspe che avevano una loro logica rispetto all'abbattimento che doveva essere così, e invece poi una forza sociale si è attivata e ha salvato l'uno, il mercatino, riqualificandolo, e domani forse l'altro, le case di edilizia residenziale pubblica. Tra l'altro mercatino che appunto doveva essere abbattuto, e poi a settembre la macelleria Equina era il primo ristorante a Milano su TripAdvisor. Per cui, come dire, non tutte le scelte di demolizione sono per forza giuste, a volte basta mettere in discussione, trovare energia sociale e poi si trovano delle alternative.
Vito, riusciamo a fare una piccola radiografia del quartiere attraverso la merce che lei vende? Facciamo la sciura milanese, che cosa compra?
Ma oggi anche i milanesi sono consumatori di carne equina. Io arrivo qui negli anni 80, dove ancora le famiglie pugliesi erano le maggiori consumatrici di questo prodotto. Poi, ampliando un po' quella che era la gamma dei prodotti, facendo dei lavorati, dei pronti a cuocere, così piano piano la clientela. Poi rimane una carne un po' di nicchia oggi e di qualità, perché se ne trova poca sul mercato. E allora abbiamo fatto di questo settore un po' un'eccellenza. Io, cioè, ci ho studiato e lavorato veramente tanto nella mia macelleria per arrivare a questo livello.
Per quest'oggi On The Road si ferma qui. Io ricordo che chi fosse interessato alle storie su Milano, quella di ieri e quella di domani, non può che partecipare al Festival delle Metropoli, che si svolgerà dal 16 al 19 novembre durante le giornate di Book City. Basta andare sul sito del Festival e trovate tutte le info. Per risentire invece questa puntata e tutte le altre puntate di On The Road, basta andare sul blog della nostra trasmissione. Un saluto da Claudio Agostoni, a presto. No, I love you.